Venerdì 19 agosto, questo è Non Stop News. Enrico Galletti, Massimo Lonigro in diretta dalla Sardegna, Barbara Sala da Milano, collegato con noi come sempre a quest'ora, pronto per la rassegna stampa. Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, com'è il tuo rapporto con le cartoline?
Esistono ancora?
Bravo, lapidario. In te troverò sempre una sponda, e questo mi fa molto piacere.
L'unica cosa un po' moderna che ha detto negli ultimi 10 anni, Giacalone.
Barbara, perché non trovo più il francobollo, mica per altro.
È vero, quello è un problema. Si fa fatica. Sì.
Barbara manda ancora le cartoline con le solite frasi di 20 anni
Saluti
fa.
Saluti e baci.
Qui tutto bene, ci abbronziamo e siamo felici. Allora, entriamo in edicola. Oggi, prima pagina del Corriere della Sera, la Russia agita il voto italiano, scontro tra leader. Si parla delle parole dell'ex premier russo Medvedev: europei alle urne, punite i vostri governi idioti. Questo ha detto ieri. Il Partito Democratico dice, la destra tace, replica di Salvini, leader della Lega, sono insulti. L'apertura di Repubblica, dedicata allo stesso tema, la campagna elettorale, l'ingerenza russa, e poi la stampa, il ricatto russo, un rischio per l'Italia, le parole di Luigi Di Maio, e infine il Messaggero, titola così, Mosca, ingerenze sul voto.
Allora, di idiozia Medvedev se ne intende, e come se ne intende, una vita al servizio docile di Putin, quindi è assolutamente una voce autorevole da prendersi in considerazione. Ha anche detto ieri, si sta meglio con noi piuttosto che al freddo e senza energia. Allora qualcuno gli comunichi che noi non proveremo freddo, non resteremo senza energia. Ci costerà un poco rinunciare alla sua idiozia, ma supereremo questo momento e il problema sarà esclusivamente loro. Il nostro problema però è diverso. Io vedo che oggi un po' tutti i giornali piace questa cosa di dire Medvedev, non i russi non si intromettono nella nostra campagna elettorale, ma fossero queste le intromissioni, ma chi se ne frega, le parole di questo idiota non spostano un voto in Italia, quindi chi se ne importa. Le influenze ci sono, i tentativi di corrompere la democrazia da parte della Russia ci sono, ma sono organizzate e funzionano in modo totalmente diverso, non sono le dichiarazioni di quello che vuol far vedere a Putin, che anche lui quest'oggi dichiara così ancora in vita. Le influenze sono diverse, sono l'uso per esempio della rete, sono le divisioni. Allora non importa assolutamente niente che tu sia per la difesa dell'LGTB plus, oppure che tu sia un omofobo, diciamo, all'ultimo stadio. Che ne importa assolutamente una figura di te, degli omosessuali, di quelle posizioni. Quello che gli interessa è che gli uni e gli altri se ne diano addosso di tutti i giorni, con tutti gli insulti, con tutto quel che serve. Loro non hanno un vaccino che funziona, qui c'è un vaccino che funziona, grazie al cielo e grazie alla scienza. E qual è il loro interesse? Continuare a fomentare, a spingere i siti di chi dice che il vaccino uccide, e il vaccino diventano, se passi accanto a una calamita hai fatto il vaccino, t'appiccica perché c'hai il ferro, il microchip. Tutte queste stronzate sono lo strumento dell'influenza russa, ma non è questo il punto. Il punto è il problema nostro, è un altro. Io sono un elettore che ritiene che ci abbia ragione. Io voglio votare contro gli idioti che mi governano. Vabbè, perché non posso, sono libero di farlo. E chi voto? No, perché voglio dire, posso votare i 5 Stelle perché hanno governato fino a ieri mattina con gli altri, posso votare il centrosinistra perché, come dire, si riconosce nell'agenda Draghi, non posso votare il centrodestra perché ci sono quelli che erano al governo con Draghi fino a ieri mattina. Del resto, voglio dire, se la mettiamo sul punto dell'avversione alla Russia, il principale partito d'opposizione di questa legislatura, cioè Fratelli d'Italia, è molto più contro la Russia di quanto non lo siano alcuni partiti che hanno stato al governo, quindi cioè, non lo trovo. Ma del resto io invece sono elettore opposto. Io ritengo che bisogna, diciamo così, ribadire che il criminale Putin non troverà nessuna sponda in Italia, e quindi voglio votare per chi è totalmente schierato con l'Occidente e con la NATO. Come faccio? No, perché alla sinistra trovo quelli che hanno votato contro l'ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO, e a destra trovo quelli che avevano la maglietta con Putin. Questo è il nostro problema, cioè le false coalizioni. Il resto sapete chi se ne importa. Leggo un'intervista oggi, Stefania Craxi, su Repubblica che dice Medvedev straparla, e fin lì ci siamo, Salvini ingenuo sulla Russia. Se uno arriva a quell'età per dire di essere ignoto, per fare difesa nella ingenuità, è come quando l'avvocato per difenderti dice ma sapete non ci sta molto con la testa, per carità può essere una strategia, non è particolarmente dignitosa.
Inflazione, l'UE verso il 10%, l'Italia al più 8,4% su base annua, il triplo nei Baltici, la BCE prepara un nuovo rialzo dei tassi da 50 punti nella riunione di settembre.
Allora, in questo momento la media europea, l'inflazione nell'area dell'euro, l'inflazione nell'area dell'euro è all'8,9%, in Italia è all'8,4%, e una volta tanto essere sotto non è una brutta cosa. Non è neanche una differenza così, così epocale. Se noi consideriamo più o meno, insomma, mal contata, metà di questa inflazione come importata dai prezzi delle materie prime, e considerato che, lascia fare il gas che ha tutta un'altra storia, ma che i prezzi delle materie prime hanno dato più di una prova di scendere, diciamo che quello che ci rimane come parte di inflazione autoprodotta potrebbe essere la metà o poco più della metà. Nella metà, poco più della metà, ci sono all'incirca 3 punti in più di quello che è il target, cioè l'obiettivo della Banca Centrale Europea, che è, secondo i trattati, nell'intorno del 2%, che è il 2% di inflazione che non fa male a nessuno, anzi fa bene alla respirazione, e quindi avremo comunque una discesa da dover in qualche modo pilotare di almeno 2-3 punti percentuali. Questo potrebbe portare, anzi a essere chiari porterà a un aumento ulteriore dei tassi di interesse. I tassi di interesse praticati dalla Banca Centrale Europea sono i tassi più bassi al mondo, quindi i più espansivi. Se fate eccezione per la Danimarca, ma sono più bassi certamente dell'area del dollaro, per esempio, e sono più bassi di quelli che praticano gli inglesi con la sterlina, quindi sono tassi espansivi e sono tassi negativi, nel senso che il tasso di interesse è comunque più basso del tasso di inflazione, quindi è una politica monetaria certamente espansiva. E però se questi tassi dovessero e cresceranno ancora un po', occhio per le persone e per i soggetti che sono indebitati. Lo Stato italiano è molto indebitato. Preoccupa nel corso di questa campagna elettorale che si parli di inflazione con riferimento al potere d'acquisto, giustamente, delle famiglie e delle aziende, e non se ne parli rispetto ai tassi di interesse. E i rimedi che si propongono sono tutti aumento del deficit e del debito pubblico, cioè di quello che con l'aumento dei tassi di interesse porterà a essere più costoso e quindi domani prometterà maggiore pressione fiscale. Questo in qualche modo alle forze politiche andrà più fatto presente.
Davide, cambiamo argomento. C'è una notizia meravigliosa, ti ringrazio per averla segnata in rassegna stampa. C'è un accenno veloce sulla prima del fatto, lo Stato libero di San Giorgio come bananas. Noi andiamo però all'interno del Corriere della Sera per capire meglio di cosa si tratta. La nazione che non esiste prometteva ai truffati passaporti e benefici fiscali. Catanzaro, in 700 hanno aderito allo Stato teocratico antartico, che però non esiste.
Eh sì, no, ma la cosa simpatica è questa cosa che all'Antartico ci sia uno stato teocratico, questo è, devo dire, molto significativo, ci siamo congiati dal freddo. Ma vedete, sono state arrestate 12 persone, vale come sempre la presunzione di innocenza, in questo caso ove siano colpevoli ovviamente dovranno essere giustamente puniti, e però insieme alla punizione e alla condanna un encomio solenne alla fantasia ci può pure stare, nel senso che è veramente, diciamo, una cosa notevole dal punto di vista della fantasia. Quella cosa interessante sono 700 persone che hanno sborsato dei quattrini veri, magari per avere il passaporto dello Stato teocratico antartico. Quelli che mi colpiscono particolarmente sono quelli che sono riusciti a chiedere la patente dello Stato teocratico antartico. Chissà cosa immaginano come traffico all'Antartico delle macchine, una cosa, quasi tutte saranno motoslitte, suppongo, da quelle parti. Questi 700 segnalano il fatto che in effetti gli incapaci di intendere e di volere possono essere significativamente tanti a questo mondo. Ne hanno raggiunti 700, pare nella truffa, perché di truffa si tratta, sembrerebbe esserci un ex generale della Guardia di Finanza, quindi probabilmente quello che promettevano è anche, diciamo, se vieni lo Stato Antartico diventi cittadino, non paghi più le tasse in Italia, però avrebbero potuto compulsare un qualsiasi commercialista per sapere che non sarebbe successo neanche questo. Però ecco, in epoca della campagna elettorale, quando non ti promettono il salame solo perché è considerato troppo poco, sapere che 700 di noi hanno creduto di poter avere la patente antartica e segnala che bisogna stare attenti, ecco, perché si crede a cose rispetto alle quali gli asini che volano sono considerate cose proprio banali e quasi di buon senso.
Certo,
la mezza verità.
E poi sì, esatto. Il 25 settembre andiamo a votare, quindi attenti a quelli che ci promettono, a quello che ci promettono e a quello a cui noi crediamo.
Allora, tra poco andiamo in Finlandia, prima ci sono i titoli sportivi.
Oggi più che mai, oro da urlo, così titola la Gazzetta dello Sport. Tamberi, re d'Europa, salta 2.30 e batte tutti. È il primo a vincere due titoli continentali nell'alto. Dice, ora mi sposo. E poi, poco più sotto, la fotonotizia. Skriniar, l'Inter fa muro, il PSG pronto a offrire 65 milioni. Però la società nerazzurra resiste. Il Corriere dello Sport, Tamboro, torna sull'argomento. Jimbo insaziabile, l'europeo dopo le Olimpiadi. E poi al centropagina anche Raspadori, il Napoli da scudetto.
Pochi secondi di pubblicità e torniamo in diretta in rassegna stampa. State con noi. Minuti, buon venerdì 19 agosto, torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. La premier finlandese Sanna Marin balla con alcuni amici, una festa, ma il video finisce sui social, scoppia la polemica, l'avrete visto, vi sarà capitato. Critiche per un comportamento non adatto a un primo ministro, scrive il Corriere della Sera, citando il virgolettato naturalmente di chi la critica, ma aggiungendo che c'è anche chi la difende e si chiede che male ha fatto. La prima pagina della stampa, stesso tema, se Sanna Marin balla al ritmo dei pregiudizi. Il giornale Libero Ballo in Libera Finlandia, viva Sanna e il suo party scatenato.
Allora, il capo del governo finlandese, Sanna Marin, è molto giovane, è una ragazza molto giovane, ho avuto occasione di incrociarla e veramente fa un'impressione, ecco, quella che è, cioè una giovane fanciulla. La giovane fanciulla è molto brava ed è molto decisa nelle sue posizioni ed è riuscita a guidare non il governo, invece sai, è il capo del governo, ma a guidare l'opinione pubblica finlandese da una posizione storicamente consolidata di disallineamento e neutralità fin dentro l'Alleanza Atlantica e dentro la NATO, mettendo in sicurezza il suo paese e il suo popolo. Quindi, ragazzi, attenzione a pensare che la fanciulla sia una fanciullina che da sottovalutare e prendere sotto gamba. È molto decisa ed è molto efficace nel suo lavoro, però è anche una giovane ragazza, anche senza il però, e quindi può ballare per me quanto le pare. Ricordo che anche in Italia abbiamo uno di quelli che ho considerato da sempre uno dei migliori ministri del lavoro in Italia, poi è stato anche ministro degli esteri, Gianni De Michelis, aveva una smodata passione per la danza, ma non è mica quello il problema, semmai eventualmente sono altri di dissenso politico. Il problema di quella danza sta tutto in un video social che è stato diffuso sui social, perché naturalmente questa mania, figuratevi se si ferma in Finlandia, si ferma da nessuna parte, e quello che faceva la ripresa parla di Compagnia della Farina. Compagnia della Farina è un'allusione molto elegante, raffinata e soprattutto oscura alla cocaina. Su questo ovviamente, per quanto possa essere bravo, ammirata o ammirevole il capo del governo finlandese, su questo lei ha detto il centro assolutamente niente, mi ha fatto uso di sostanze stupefacenti, però su questo le domande non la infastidiscono, trovo che siano legittime. Sulla danza trovo che siano ridicole, e in ogni caso quando vedrete moltiplicarsi in rete questo filmato, Ricordatevi che in rete non si moltiplica nulla senza che qualcuno lo faccia, e quello è uno dei segni della presenza dell'influenza dell'inquinamento russo nel nostro mondo.
A 36 anni, Sanamani, sono andata a controllare.
Però, sai, voglio dire, hai fatto bene a controllare, però è piuttosto minuta, è molto giovanile, quindi sembra anche più giovane di quello, posto che 36 anni mi pare assolutamente giovane. Lo dico anche, diciamo, a tutela della categoria di quelli che si apprestano a doppiarla.
Nessun riferimento.
Esatto. No, infatti, chiudete la Sardegna, andiamo oltre. Vai.
Dall'interno della stampa parliamo delle donne politiche italiane. Si parla di Giorgia Meloni, l'autarchica. Nel programma lo stop alle vendite di aziende all'estero e la rete unica pubblica. Un argomento che torna.
Sì, questo tornerà, perché naturalmente ITA da una parte, TIM da quell'altra. Allora, il concetto è molto semplice. ITA, se deve essere compagnia di bandiera, ci devi mettere i soldi. E i soldi, ma anche per l'avvenire, perché non è in grado da sola, in queste condizioni, di produrre utili. È già un miracolo, e ne varrà, bisognerà renderne merito all'amministratore della società, se riuscirà ad avere un pareggio tecnico, cioè al netto dei debiti smettere di perdere soldi, e in quel tempo lì deve essere venduta, deve trovare parenti, deve essere accasata, trovare qualcuno che se la porti dietro e che sappia farla funzionare, altrimenti il contribuente dovrà continuare a metterci soldi, idem per TIM. La rete dov'è che sta? In quale parte del mondo la rete è una sola, deve essere pubblica e gli altri lavorarci sopra, a imitazione per esempio delle reti ferroviarie? Fin qui i nostri telefoni, la nostra telefonia è aumentata enormemente di qualità, è discesa enormemente di prezzo grazie alla concorrenza, cioè al concetto opposto. A ogni modo, uno vuole il concetto della nazionalità, nazionalizzazione, ce la prendiamo, è tutta italiana, guai a chi me la tocca. Per carità, è possibile farlo, però bisogna avvertire i cittadini: A, che costa, quindi ci devono mettere i soldi, e B, che comporta la lottizzazione, la spartitocrazia, la nomina politica, ma chiamatela come vi pare, in maniera ammirativa, dispregiativa, ma in ogni caso i vertici li nominerà la politica di quel momento, ma perché è ovvio, se l'azionista è lo Stato, che cosa vuole? Mi colpisce infine anche nelle parole di Meloni questo continuo riferimento alla Francia: se no la Francia ci compra, la Francia ci prende. A parte che ci sono imprese italiane che comprano in Francia, e anche in Francia ci sono reazioni di questo tipo non del tutto assennate. In ogni caso, la bilancia commerciale tra noi e la Francia è largamente per noi attiva. Siamo noi che portiamo molti più soldi francesi in Italia, perché gli vendiamo molta più roba italiana ai francesi di quanto non riescono a fare i francesi rispetto all'Italia. Siamo noi che ci guadagniamo, almeno finora. Quale sia l'aspetto negativo di ciò mi sfugge.
Abbiamo ancora un minuto, Davide, per andare nelle pagine interne di Repubblica. Si parla della presentazione del programma di Azione Italia Viva. Calenda, coalizione Ursula, i due forni su tasse e giustizia. Il leader di Azione dice: il PD tornerà coi 5 Stelle.
Al di là delle previsioni ormai sciamaniche di cosa fanno questo, fa quell'altro, il concetto qual è? Il programma di Azione ieri presentato, quindi tenete presente che queste cose hanno bisogno veramente di studio e approfondimento. C'è questa ricorrenza del salario minimo, che è un po' strizzare l'occhio al mondo, diciamo, pentastellato, no? come se tutti dovessero avere minimo qualche cosa. Il salario minimo è raccomandato dalla Commissione europea, è una cosa giusta, secondo me, sana, ma che riguarda pochissimo l'Italia, perché riguarda solamente i lavoratori dipendenti, e i lavoratori dipendenti in Italia per più dell'85% sono sotto contratto nazionale collettivo, quindi c'è già il salario minimo, peraltro più alto, quasi sempre più alto di quello che si propone, che è la ragione per la quale i sindacati non sono molto per la quale sulla questione del salario minimo. Detto ciò, per carità, si può ottenere tutto e pensare a tutto, però il nostro problema non è quello del salario minimo, il nostro problema è quello del fisco massimo, cioè del fatto che a forza di promettere e spendere dobbiamo continuare a prelevare troppi quattrini dalle tasche di chi produce ricchezza, e questo non porta bene alla salute economica di un paese.
Ricordiamo che alle 8.30 viene a trovarci, a proposito del programma di azione di Italia Viva, la ministra Maria Stella Gelmini. Grazie a Davide Giacalone, ci ritroviamo domani mattina puntuali 7.10.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
C'era una canzone, apparteneva al concetto di teatro canzone di Paolo Rossi, non il calciatore, il comico, che si chiamava Sogno all'incontrario, in cui a un certo punto lui diceva a un ipotetico figlio, perché era un sogno all'incontrario, cosa fai? Sei tornato a casa? È troppo presto. Esci, ma cosa fai? Qui il mondo va all'incontrario, ragazzi, a leggere le notizie di oggi.
Sì, sì, succede soprattutto in Giappone, dove c'è addirittura una campagna fatta dall'Agenzia delle Entrate giapponese per spingere i giovani a bere un po' più alcol. Ne parliamo tra poco.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, fisicamente non inizierete il fine settimana con il passo giusto. Per molti le valigie, il rientro e i soliti affanni saranno pesanti. Amici del Toro, Marte favorevole sarà il passepartout per aprire ogni porta, che sia divertimento, svago o, perché no, anche lavoro. Gemelli, buone notizie su ogni fronte, soprattutto da quello dell'amore. Non mancherà anche una piccola soddisfazione personale. Cancro, ci penserà il sole e la vacanza a migliorare il vostro umore. È estate, non potrete alzarvi dal letto con il piede sbagliato. Leone, le ispirazioni per organizzare un fine settimana super vi arriveranno direttamente da Marte. Voi dovrete metterci solo la voglia. Vergine, Venere potrebbe mettere in discussione le vostre certezze in amore. Per questo dovrete prendere in fretta le contromisure. Amici della Bilancia, dal pianeta della fortuna saranno in arrivo delle proposte molto allettanti. Non dovrete più rinunciare alle vacanze. Scorpione, qualcosa potrebbe mettere a nudo il vostro lato meno sensibile. Sarà bene che vi dimostriate più attenti a chi vi sarà vicino. Sagittario, non sarà una questione di look, ma piuttosto una faccenda legata al vostro approccio. Vorrete qualche flirt? Beh, cambiate strategia. Capricorno, siete a corto di fiato? Per il fine settimana dovrete prevedere più attività rilassanti e meno uscite notturne. Acquario, liberatevi di certe inibizioni, vivrete il rapporto in tutta spensieratezza. In questo modo il vostro amore crescerà. E infine, cari amici dei Pesci, badate al sodo, niente sogni e tutto andrà per il meglio. I problemi nasceranno quando vi perderete in chiacchiere. I segni fortunati di oggi: Ariete, Scorpione, Capricorno, Acquario, Pesci.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie, grazie ad Adele Procasca e naturalmente a Daria Baietti per l'oroscopo. Allora, cos'è che dicono in Giappone di bere di più ai giovani?
È per forza, perché c'è stato un forte calo delle entrate fiscali legate alle imposte sulle bevande e quindi l'Agenzia delle Entrate sta creando una campagna per provare a spingere i giovani a bere un pochino di più, così insomma entrano un po' più soldi.
La prossima campagna è quella per fumare. È assurdo. Se fanno la campagna per bere di più, noi facciamo tutto il contrario. Non lamentatevi dell'Italia, vi prego.
No, infatti. O tempora o mores. State con noi, torniamo tra poco. È venerdì, torna a trovarci Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Ben ritrovato, Roberto. Come stai?
Buongiorno, buongiorno. Sto bene. Sono nella ridente località di Saxa-Rubra, dove iniziamo una puntata di Agorà tra 10 minuti.
Dai.
Ottimo, cioè praticamente non ti fermi mai il 19 di agosto, quando tutti sono in ferie, tu giustamente sei operativo.
Eccoci qua. Allora, abbiamo notizie sul fronte ucraino-russo.
Sì, c'è una grande ingerenza, tra l'altro oggi sulle prime pagine dei giornali c'è una grande ingerenza russa in Italia, ma c'è questo rapporto tra Russia e Ucraina che va in qualche modo approfondito.
Allora, ci sono varie notizie nelle ultime ore. La prima, sul fronte diplomatico di grandissima importanza, è la riunione che si è svolta ieri in Ucraina con il presidente Zelensky e il presidente turco insieme al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Una riunione che non si era mai svolta in questi termini, e la visita del presidente turco Erdogan in Ucraina è un segnale importante. Va detto che la Turchia sta svolgendo un ruolo di, diciamo così, di diplomazia, ma anche di garanzia militare al passaggio delle navi con le merci dal porto di Odessa verso il Mediterraneo, di primaria importanza. E questa riunione di ieri è certamente una buona notizia, non dico verso la pace, ma quantomeno perché tra le parti si cominci a dialogare in senso costruttivo e non solo a insulti di vario genere. C'è una delicatissima situazione nel complesso di centrale atomica di Zaporizhia e ci sono le parole ancora una volta di un esponente importante della politica russa, Medvedev, sulla situazione politica internazionale e italiana in particolare, che hanno suscitato molte polemiche. E poi c'è un fatto accaduto qualche giorno fa, con precisione la sera di Ferragosto a Washington, dove è stato trovato morto per strada un uomo d'affari nato nei Paesi Baltici 52 anni fa, uno dei sostenitori, un uomo molto ricco, di grandi disponibilità finanziarie, un po' in giro per il mondo, abituato alla bella vita, noto alle cronache anche da questo punto di vista, ma sostenitore pubblico di Navalny, uno degli oppositori del regime di Putin, Navalny che è in carcere da molto tempo. Ebbene, questo signore è stato trovato morto sulla strada a Washington. Non ci sono per il momento evidenze di un omicidio nei suoi confronti, ma non ci sono neanche evidenze del contrario. E quindi questo caso si aggiunge a una lista già non breve di personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con Mosca e che hanno fatto una brutta fine. Insomma, un panorama abbastanza articolato delle cose, direi.
Ma certo, evidentemente sono tanti fronti da approfondire. Tornando su quello diplomatico, diciamo che Erdogan ieri si è proprio sbilanciato, troviamo un virgolettato questa mattina anche sui giornali, ha detto sto con Kiev, e da questo punto di vista un'esternazione così importante non potrebbe addirittura forse compromettere i rapporti?
A mio avviso no, perché la Turchia ha un ruolo centrale, basta guardare la cartina geografica e si capisce perfettamente perché la Turchia, controllando lo stretto dei Dardanelli e il passaggio di tutte le navi, anche quelle militari, dal Mar Nero e Mar d'Azov al Mediterraneo, è, partner di chiunque insostituibile. E in secondo luogo perché la Turchia è un paese membro della NATO e ha quindi con i paesi europei e con gli americani un rapporto che non può essere semplificato, ma al tempo stesso Erdogan è tra i pochissimi leader mondiali che si mantiene in contatto costante con Putin. È stato nella residenza sul Mar Nero del presidente russo poche settimane fa a Sochi e che tratta da pari a pari con Mosca. Va riconosciuto a Erdogan che sul fronte interno, potremmo trovargli molte critiche anche sul sistema democratico turco e anche sull'andamento dell'economia turca, che è tutt'altro che brillante, ma va detto che Erdogan ha saputo negli ultimi anni muoversi sulla scena internazionale come un assoluto protagonista. Ebbene, oggi in mezzo ai combattenti, lui è probabilmente la figura più credibile.
Roberto Arditti, grazie, ti lasciamo andare, buona diretta, buon lavoro, ci risentiamo venerdì prossimo.
Molto bene, buon fine settimana.
Grazie.
Grazie mille. È il momento di andare a dare il buongiorno a Don Antonio per la frase di oggi. Ciao Don.
Il quale dice che è coraggioso chi cade ma sa rialzarsi subito.
È coraggioso chi cade ma sa rialzarsi subito. Com'è subito la situazione? Sappiamo che sono state ore un po' complicate per voi.
Sì, abbiamo una comunità bloccata, purtroppo.
E quindi questa frase serve anche proprio d'auspicio.
Quella di Ferrara, giusto Don?
Quella di Ferrara sì, purtroppo è stata decapottata.
Ma vi rifarete perché siete fortissimi.
Adesso voglio andare giù, ma c'è anche questo brutto tempo qua, vediamo. Voglio fare un salto giù a trovarli.
Grazie Don per la frase di oggi, molto bella.
Comunque bisogna avere coraggio sempre.
Va non bene. C'è dubbio. Okay. Grazie Don.
Ciao.
Ci ritroviamo lunedì, appuntamento appena prima del giornale orario delle 8.
Allora, in questo periodo capita di essere invitati a feste, matrimoni o semplicemente magari come noi di ritrovarsi in luoghi dove al momento del pranzo o della cena c'è un buffet. Lasciate ogni speranza o voi che siete a dieta, perché evidentemente si perde la dignità, lo sappiamo tutti, però magari c'è un modo per, non dico mangiare bene al buffet, però ecco, uscirne senza prendere troppi chili.
Hai visto che in fondo a destra c'è il reparto verdure?
Mai visto.
L'ho notato ieri.
Mai visto. Vogliamo approfondire in diretta con Vittoria Giannini, nutrizionista professionista che torna ai nostri microfoni. Buongiorno Vittoria, grazie per essere con noi.
Buongiorno, ben ritrovati a voi. Dottoressa. Non dobbiamo perdere la dignità, ragazzi, assolutamente.
E come facciamo? E come facciamo se no a uscirne sazi, se non perdiamo un po' di dignità? Anche perché i piattini dei buffet sono sempre piccolini, perché lo fanno apposta.
Lo fanno apposta, anche perché sappiate che questa è una strategia proprio per i mangiatori emotivi, quindi riempire un piatto piccolo ci dà il senso di mangiare quasi di più, e questo è molto comodo per chi, diciamo, è un po' più goloso e tende genericamente a mangiare più del dovuto. Ma quello che dobbiamo cercare di fare in assoluto è provare a dare prima di tutto uno sguardo a tutto ciò che fa parte del buffet, quindi, come diceva proprio Enrico, cerchiamo di non abbandonare il tavolo delle verdure per ultimo, proviamo a guardare tutto quello che c'è, cerchiamo di anche provare a dividere il piatto in quadranti, ad esempio lasciamo un piccolo spazio per le verdure che comunque ci daranno un senso di sazietà, le crudité, un pinzimonio, e riempiamo poi il piatto con una fonte per esempio di carboidrati complessi che possono essere pasta, pane, altri cereali o anche pietanze, diciamo, del luogo. Cerchiamo di non limitarci troppo, perché se i buffet, diciamo, che sono occasioni un po' più frequenti, è ovvio che dobbiamo avere anche un po' più di attenzione. Se i buffet fanno parte per esempio di un matrimonio e noi andiamo in un'occasione più raramente, quindi facciamo parte a questi buffet, possiamo anche concederci per esempio piatti del luogo tradizionali che non abbiamo mai assaggiato, quindi non dobbiamo porci troppi problemi. È ovvio che se la frequenza poi aumenta, ci ritroviamo a un buffet per esempio di lavoro ogni giorno, allora dovremmo fare un pochino più attenzione. Quello che dobbiamo cercare di fare è anche ascoltarci, nel senso che a volte il nostro occhi hanno più fame del nostro stomaco, quindi non è perché siamo a un buffet che dobbiamo abbuffarci senza un domani. Possiamo tranquillamente cercare anche di ascoltarci. Sappiate che il senso di sazietà arriva dopo circa 15-20 minuti dall'inizio del pasto, perciò è importante appunto anche andarci un pochino piano, quindi masticare lentamente, gustarsi tutto quello che abbiamo davanti. Inoltre possiamo anche pensare al fatto che non è molto carino, non è parte del galateo forse anche sprecare gli alimenti, quindi perché abbuffarci e poi rischiare di lasciare il piatto pieno di pietanze appunto non utilizzate, poi non consumate. Quindi cerchiamo di appunto stare attenti a queste cose qua. Quello che potremmo ripeto, immaginare, visualizzare davanti a noi è un piatto diviso in quadranti, quindi una bella porzione di verdure, una parte di carboidrati complessi, soprattutto cereali integrali, e una fonte di proteine, dove andiamo un pochino a sfatare il mito delle proteine che non possono essere mischiate. Possiamo mangiare sia carne che pesce, che fonti proteiche vegetali come i legumi, non importa se le mischiamo, l'importante è fare attenzione alle quantità, questo è importante.
Ecco, la pasta, io aprirei il capitolo pasta. Siccome in Italia la pasta non manca mai, è bene mangiarla una volta al giorno, e se sì, meglio a pranzo, meglio a cena, oppure se la porzione è ridotta possiamo mangiarla sia a pranzo sia a cena con altro poi a seguire, aiutaci.
Assolutamente sì, possiamo mangiare una porzione di pasta a pranzo o possiamo mangiarla a cena. Anche il mito del carboidrato dopo le 18 è assolutamente da sfatare. Quello che è importante è l'equilibrio tra l'assunzione di nutrienti e la spesa energetica. Se superiamo questo equilibrio è ovvio che il grasso corporeo potrà tendere ad aumentare, quindi se è più quello che introduciamo rispetto a quello che spendiamo è ovvio che poi tendiamo a mettere su peso. Se invece manteniamo un equilibrio di questo tipo, quindi un equilibrio che si può dire metabolico, a quel punto rimarremo nel nostro peso ideale. L'importante è non tanto quando mangiamo gli alimenti e con che frequenza, l'importante è durante la giornata quello che è il nostro bilancio energetico. Quindi se io non ho mangiato la pasta a pranzo e per esempio la voglio mangiare a cena, non c'è alcun problema.
Ecco, poi giusto per chiudere, parentesi anche per quello che riguarda le cose da bere, no? Quindi l'alcolico ce lo possiamo permettere anche se magari fa un po' caldo, meglio bere l'acqua frizzante che aiuta a digerire, o meglio quella naturale?
L'acqua frizzante per esempio può essere un buon compromesso, perché ci dà l'idea magari della bollicina, in realtà però non stiamo assumendo calorie vuote che appunto vengono rappresentate dall'alcol, no? Che ci dà delle calorie senza alcun tipo di nutriente se non l'etanolo, che non è un nutriente ma è una sostanza comunque sempre tossica. È ovvio che, ripeto, se il buffet è una questione che affrontiamo tutti i giorni, sarebbe importante prediligere acqua ed evitare bevande gassate e alcolici. Se il buffet fa parte di un matrimonio, di un'occasione conviviale, non peggioriamo il nostro rapporto col cibo, concediamoci anche il brindisi, stiamo tranquilli e dal giorno successivo potremo riprendere tranquillamente la nostra alimentazione sana di tutti i giorni.
Sì, è una parola. E perché io nei buffet dei villaggi io parto bene, no? Anche a colazione, i primi giorni lo yogurt e poi finisco con le uova e il bacon, quindi non è che poi i giorni successivi rientriamo proprio. Dobbiamo fare poi uno spazio solo dedicato al buffet dei dolci, dottoressa, che secondo me
è rimessa in forma.
È alla rimessa in forma, un grande classico. Vittoria Giannini, nutrizionista, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Torniamo a occuparci dell'emergenza incendi, lo abbiamo fatto all'inizio di quest'estate, però appunto i problemi continuano a esserci. Dopo la paura a Pantelleria, ne abbiamo parlato giusto nei giorni scorsi, Coldiretti fa il punto della situazione. Pare che 6 incendi su 10 abbiano origine dolosa e dall'inizio dell'estate si sono registrati praticamente 5 roghi al giorno. Facciamo il punto insieme a Lorenzo Bazzana, agronomo di Coldiretti. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Non riusciamo a sentirlo forse?
Buongiorno.
Buongiorno, c'è stato questo piccolo ritardo, ma
no,
ci siamo.
Io vi sento bene.
Molto bene, ci fa piacere. E ci aiuta a capire la portata di quella che è una vera e propria emergenza nel nostro paese?
Ma la portata la possiamo capire da quelle che sono le conseguenze, cioè un ettaro di bosco, un ettaro di foresta bruciata. Si impiegano circa 15 anni per poterla ripristinare in una maniera apprezzabile e viene a costare circa 10.000 euro all'ettaro. Quindi consideriamo soltanto questi due dati, è già evidente quello che è il problema. In più ricordiamo che molto spesso ovviamente boschi e foreste sono in
dobbiamo interrompere il collegamento perché purtroppo la qualità non è idonea, non ci aiuta questo collegamento. Lo chiudiamo, chiediamo alla regia una mano da questo punto di vista per ripristinarlo
il prima
perché,
possibile.
Vogliamo fare il punto naturalmente su ciò che abbiamo raccontato e visto in queste ore a partire dal maxi rogo a Pantelleria.
Poi,
proprio ieri sono state, fra l'altro, scusa Barbara, diffuse delle immagini dall'alto dai droni dei vigili del fuoco, veramente che fanno capire la portata di ciò che è accaduto. È effettivamente un incendio che ha sconvolto l'isola.
Volevo solo aggiungere che Pantelleria ha fatto particolarmente notizia, le immagini poi hanno fatto il giro del web, delle TV e di quello che volete voi, perché lì c'erano molti VIP che quindi hanno avuto una cassa di risonanza magnetica. Ma quest'anno, complice la siccità, tutte le estati ci sono gli incendi, quest'anno complice particolarmente la siccità, il terreno era ahimè fertile proprio per questo, e di altri incendi non se ne parla. Abbiamo ripristinato il collegamento con il dottor Bazzana, agronomo di Coldiretti. Ecco, ci stava dicendo?
Sì, stavo dicendo quelli che appunto sono i numeri che ci fanno capire la gravità della situazione, perché per ogni ettaro bruciato servono circa 15 anni per ripristinare una copertura vegetale apprezzabile. Ricordiamo che molto spesso si tratta di alberi che hanno 50, 60, 70 anni, quindi 15 anni non sono sufficienti, ma danno già un effetto, diciamo così, di ripristino con 10.000 euro di spesa. Ma questo è soltanto il conto dei danni diretti, pensiamo ai danni indiretti che sono quelli legati al turismo, per cui questi siti vengono ad avere una minore apprezzabilità dal punto di vista del turista, che quindi sceglierà magari altre zone. Poi ci sono i problemi logistici sui fabbricati, perché molto spesso, io parlo ovviamente come Coldiretti, noi abbiamo aziende in questi siti, in questi luoghi, diventa difficile raggiungere magari gli animali in alpeggio. Magari vengono distrutti dei fabbricati dalle fiamme o magari le stalle, e quindi muoiono anche gli animali. C'è tutta una serie di conseguenze che evidentemente riguardano anche quello che è l'aspetto economico delle attività produttive sul territorio.
Ecco, dottor Bazzana, abbiamo detto 6 su 10 di questi roghi sono dolosi, quindi c'è qualcuno che scientemente appicca il fuoco. Io non ho mai capito però che ci guadagna questo che appicca il fuoco.
Ci può essere chi ci guadagna perché ha un interesse diretto in quei siti o in quel tipo di attività, ci può essere chi è poco stabile dal punto di vista evidentemente mentale. Ricordiamo che sono problemi che abbiamo visto in questi giorni in Francia, in Spagna, in altre parti d'Europa, soltanto per limitarci all'Europa e non andare magari anche negli Stati Uniti o nel Canada. Purtroppo sono situazioni in cui ci sono delle persone che o per rivalsa o per situazioni magari mentali praticano questo tipo di attività. Non dimentichiamo però e non sottovalutiamo anche la distrazione e la disattenzione. Buttare un mozzicone, come giustamente dicevate voi prima, in una situazione di estrema siccità come quella che si è venuta a creare quest'anno, è evidentemente una situazione di pericolo. Fare una grigliata e non farla in sicurezza lasciando magari delle brace calde dopo aver fatto la grigliata, è un altro
crea una condizione di pericolo.
Certo, scatenare condizioni, ecco, di pericolo.
Dottor Bazzana, siamo quasi in chiusura, ancora un minuto per capire come andrebbe arginato il problema, qual è la soluzione? Mancano i controlli?
La situazione andrebbe arginata innanzitutto con una gestione oculata di quelli che sono i boschi e le foreste, per evitare che ci siano appunto situazioni di sottobosco, magari incolto, con molto secco, molto seccume, per cui bisogna sempre fare in modo che ci sia una manutenzione adeguata dei boschi, una manutenzione delle fasce tagliafuoco, che aiutano tanto a contenere poi gli incendi ove questi ci fossero. Poi serve educazione, bisogna che ciascuno di noi capisca l'importanza del bosco, l'importanza delle foreste nel contrastare quelli che sono i cambiamenti climatici, e ciascuno di noi, se è testimone, vede qualcosa che non funziona, avverte immediatamente le forze dell'ordine per fare la propria parte per contenere il fenomeno.
Poi basta fare il 112?
Ovviamente in ciascun territorio c'è un ufficio della forestale o comunque un ufficio che può essere utile in questo senso, quindi nelle certo. nostre regioni ci sono le forze dell'ordine deputate a questi controlli.
È chiaro, insomma, quella degli incendi è una vera e propria emergenza, lo abbiamo capito non da ultimo con questo passaggio, e quindi come tale va trattata. Grazie a Lorenzo Bazzana, agronomo di Coldiretti, per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie,
presto.
Buon lavoro, arrivederci.
Apriamo la nostra pagina politica, lo sapete, da qui fino al voto daremo voce a tutti gli esponenti politici per schiarirci un po' le idee in previsione del voto.
È tornata a trovarci la ministro Maria Stella Gelmini. Azione, buongiorno e bentornata su RTL.
Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Come sta?
Bene. Sono giornate intense. Ieri abbiamo presentato il programma di Azione con Carlo Calenda e con i colleghi appunto di Azione d'Italia Viva, quindi insomma è un'estate di lavoro.
Oggi su alcuni giornali parlano di una sorta di imbarazzo da parte sua nella giornata, nella conferenza stampa di ieri.
Ma francamente nessun imbarazzo, anzi mi è sembrata una, diciamo, un'occasione molto utile per illustrare un lavoro che abbiamo svolto in queste giornate intense per presentare un programma che si può riassumere in due parole: avanti con l'agenda Draghi, avanti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non facciamo perdere al Paese i 200 miliardi che l'Europa ci ha messo a disposizione.
Avanti con l'agenda Draghi, questo ieri lo abbiamo capito, però secondo i primi sondaggi pubblicati dopo l'intesa elettorale tra Azione e Italia Viva, il cosiddetto terzo polo, altra notizia di ieri, sarebbe di poco sopra il 5%, leggermente meglio andrebbe secondo l'Istituto Demopolis, che fa registrare un 5,3%. Ora lei mi potrà dire, è vero che i sondaggi, come dire, lasciano il tempo che trovano, però molto spesso sono stati indicativi. Che cosa prevedete? Soprattutto vi spaventa questo leggero calo?
No, assolutamente. Noi abbiamo appena iniziato un percorso, la collaborazione tra Azione e Italia Viva è appena iniziata, però noi pensiamo che di un progetto che sia lontano dagli estremismi di destra e di sinistra ci sia un estremo bisogno, ci sia davvero una grande necessità di andare avanti con chiarezza e con trasparenza verso gli elettori rispetto alla volontà di non interrompere, di non gettare alle ortiche le tante riforme, i tanti progetti che il governo Draghi stava portando avanti. Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno scelto di interrompere questa esperienza facendo un grandissimo danno al Paese, perché voglio ricordare che il presidente Draghi era impegnato nella definizione di un tetto al prezzo del gas in Europa, che è una cosa molto concreta di cui avrebbero potuto beneficiare famiglie e imprese. Invece ci troviamo in una situazione in cui tutto il lavoro è stato interrotto, abbiamo una campagna elettorale sotto l'ombrellone e non è esattamente quello di cui il Paese ha bisogno. E le emergenze, anche se ciascuna forza politica prova a raccontare la sua, non sono finite. Dall'emergenza energia al caro delle materie prime, all'aumento dell'inflazione che sta determinando una perdita del potere d'acquisto dei salari e delle famiglie. Tutto questo il governo Draghi lo stava affrontando. Queste emergenze rimangono e non è sicuramente il tempo degli slogan o delle promesse mirabolanti. Si trattava di continuare quel lavoro. Ecco, il terzo polo è nato nel momento in cui alcune forze politiche hanno interrotto quell'esperienza, hanno tolto Mario Draghi dalla guida del paese e qual è il senso del terzo polo? Dare invece continuità a quell'esperienza, dare la possibilità all'Italia di guardare al futuro, non con qualche punto di reddito di cittadinanza, con i bonus o con l'assistenzialismo, ma attraverso un lavoro di riforme serie, attraverso la competenza, per dare a questo paese un futuro. Questo è il senso del terzo polo.
A proposito di risposte, soprattutto di proposte concrete nei confronti dei cittadini che devono decidere il 25 settembre chi andare a votare, il centrodestra propone la flat tax. La ricetta economica invece di Azione e Italia Viva, se ce la spiega, sarà ovviamente nel solco dell'agenda Draghi. A parte che Draghi qualche giorno fa ha detto che non esiste in realtà un'agenda Draghi, ma le vostre intenzioni sono perfettamente chiare. La vostra ricetta economica qual è?
La nostra ricetta economica parte dalla delega fiscale che avevamo appena approvato in Parlamento e che prevede innanzitutto una drastica semplificazione, perché oggi se lei va a vedere il manuale per il pagamento dell'IRPEF è di 341 pagine, è evidente che serve un disboscamento di troppe normative, troppi commi che rendono la vita estremamente difficile al contribuente. Noi vogliamo sicuramente semplificare l'IRPEF, abolire del tutto l'IRAP, non solo con riferimento alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, quindi società di capitali, società di professionisti. Vogliamo ridurre l'IVA a due aliquote. Abbiamo immaginato una detassazione specifica per i giovani, perché non si parla mai di giovani, ma pensare ad una detassazione per i giovani del 100% fino a 25 anni credo che sia un fatto estremamente importante. Sicuramente abbiamo chiaro che non si possono in questo momento fare promesse che possano aumentare ulteriormente l'indebitamento italiano. Perché questo? Perché durante la stagione del Covid abbiamo dovuto spendere 130 miliardi che hanno creato un nuovo debito. Chi oggi propone delle ricette che possono essere anche in astratto corrette, ma che determinerebbero un ulteriore appesantimento dei conti, non sono ricette sostenibili, perché in questo momento noi abbiamo la necessità di tenere in ordine i conti e da questa capacità dipende la crescita, dipende lo sviluppo, dipende la competitività del nostro paese. Quindi le nostre ricette sono sostenibili soprattutto dal punto di vista finanziario. Ovviamente diciamo no alla patrimoniale in maniera molto netta, su questo siamo in disaccordo totale con il Partito Democratico e con la sinistra. Vogliamo abbassare le tasse anche sul risparmio, ma pensare che oggi si possa attuare la flat tax con le condizioni del bilancio che il paese ha dopo il Covid, francamente è una bella promessa elettorale, ma è molto difficile da realizzare. Oltre al fatto, mi lasci dire, che forse Lega e Forza Italia dovrebbero decidere la percentuale di questa flat tax. Qualcuno dice il 18, qualcuno il 25, si mettessero d'accordo almeno sulla percentuale.
Quindi prendiamo atto, ministro, che ha cambiato idea sull'indebitamento, perché insomma diversi governi di cui ha fatto parte pure debito l'hanno fatto.
C'era
insomma
stato
comunque
il Covid, forse si ricorda che c'era, come dire,
no, ma io parlo di governi Berlusconi, di parecchi anni fa.
Ma non è che la situazione del paese è quella di tanti anni fa.
Certo,
siamo passati attraverso il Covid, abbiamo speso 130 miliardi, abbiamo un'emergenza energia, un'emergenza legata all'inflazione e nel frattempo l'Europa ci ha dato delle opportunità. Io credo che abbia più senso utilizzare quelle risorse e tener conto di quanto è stato fatto in questi mesi. Abbiamo approvato una delega fiscale, che facciamo? La buttiamo via? La strappiamo e ricominciamo come nel gioco dell'oca dal via? Io credo che bisogna essere, come dire, conseguenziali rispetto alla situazione emergenziale del paese e anche alle misure che il Parlamento ha votato. La delega
ha già approvato, chiarissimo,
sta per essere approvata definitivamente e quindi deve essere la base di partenza, perché lì è scritto come deve essere modificato il fisco.
A proposito di programma, quello che avete presentato ieri, lo stavo leggendo. Oh, tra l'altro, come mai non c'era Matteo Renzi, secondo lei, ministro?
Ma perché ci sarà nelle prossime occasioni. Sicuramente Matteo Renzi sarà un protagonista della campagna elettorale, insieme a Carlo Calenda, a Carfagna, alle ministre del governo Draghi e a tanti altri. Matteo Renzi ha fatto un gesto di grande generosità facendo un passo indietro rispetto alla leadership di questa formazione, ma sarà sicuramente un protagonista della campagna elettorale e si sta già dando da fare sui territori dove è candidato.
A proposito di programmi, allora, siccome io e i miei colleghi abbiamo dai 20 ai 23 anni, quindi sono andato a leggere con attenzione il punto su scuola, università e ricerca. Tra i punti che proponete c'è l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni e la riduzione di un anno, cioè si finirebbero le superiori, per intenderci, un anno prima. È vero che altri paesi lo fanno, ma quindi si risolve così, si dà una mano così alla scuola, semplicemente andandoci un anno in meno, perché i programmi già sono lunghi.
No, in realtà nel programma di azione ci sono due pagine sulla scuola e la formazione, e quello che noi stiamo provando a declinare è innanzitutto la riforma dell'istruzione tecnica superiore. Noi oggi cosa vogliamo fare? Garantire ai giovani un'occupazione, e quindi sicuramente ci sono altri paesi europei che hanno ridotto da 5 a 4 anni la scuola superiore, e devo dire che anche in Italia qualche esempio sperimentale in tal senso già c'è, ma la riforma centrale non è questa. L'attenzione è al futuro dei giovani e quindi a quel mismatch tra la formazione che oggi noi siamo in grado di garantire ai ragazzi e dall'altro lato le richieste delle imprese. Molte volte le imprese non trovano i profili necessari per dare occupazione, e allora il senso che anche l'Europa sta portando avanti di una riforma dell'istruzione tecnica superiore, sulla quale ci mette 1,5 miliardi di risorse, è proprio quello di superare questo disallineamento tra il tipo di formazione che oggi la scuola italiana è in grado di dare ai ragazzi e le richieste delle imprese. Se usciamo dall'ideologia, usciamo dalla contrapposizione tra pubblico e privato e proviamo invece a costruire dei modelli che in parte già esistono, ma che devono essere declinati in tutte le regioni italiane, che siano coerenti con i distretti industriali, con le esigenze del mondo dell'impresa, vuol dire garantire non un pezzo di carta alla fine di quel percorso di studi, ma la garanzia di un'occupazione, ed è quello che serve, perché in Italia abbiamo ancora 2 milioni di giovani che non lavorano e non studiano, e abbiamo tanti giovani che faticano a trovare un'occupazione. Ecco, noi dobbiamo non dare il reddito di cittadinanza a questi ragazzi, ma dare delle garanzie per il futuro, e tutto parte ovviamente dal lavoro e dalla formazione.
Non c'è dubbio. Ha visto, Ministro, che c'è una sorta di vento di Mosca che sta agitando in queste ore la campagna elettorale in Italia, con l'ex premier russo che ha invitato gli europei a punire, cito letteralmente, i vostri governi idioti. Il Partito Democratico ha detto: la destra tace. Questo vuol dire che ci sono, perché torniamo sempre lì, degli amici di Putin in Italia, secondo lei?
Beh, certamente le parole di Medvedev, come dire...
Nel centrodestra,
ovviamente. Sì, sì. Ho capito la domanda. No, dicevo, le parole di Medvedev sono molto gravi perché denotano un interesse nei confronti delle elezioni e una presa di posizione molto grave. Detto questo, io credo che questa campagna elettorale debba servire anche per una chiarezza nei confronti della Federazione Russa e dell'attacco scellerato che è stato fatto all'Ucraina. Rispetto a questa situazione internazionale, ancora una volta Mario Draghi con il suo governo aveva preso una posizione netta a favore di chi è stato aggredito. Io ho tra i punti di rottura con Forza Italia c'è stato anche questo. Io ho chiesto una chiarezza nei rapporti con la Federazione Russa. Questa chiarezza non c'è stata. La mia posizione è coerente con il governo di cui ho fatto parte e ritengo che sia stato fondamentale non solo l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, e mi domando se ci fosse stato un governo di destra se questo allargamento della NATO sarebbe stato votato, così come ho trovato assurdo l'ipotesi del viaggio di Salvini a Mosca senza informare il governo, senza informare il ministro degli esteri. E trovo francamente che oggi non si possa, l'Italia non debba diventare il ventre molle dell'Occidente, debba avere la schiena dritta a fianco dell'Europa e della NATO, e quindi europeismo e atlantismo sono due punti fondamentali del programma di azione, ma sono due posizionamenti indispensabili per l'Italia per non essere isolata a livello internazionale e anche per stare dalla parte giusta della storia. Sicuramente chi vota Carlo Calenda ha questo posizionamento.
Su Berlusconi, a proposito degli attacchi che gli hanno fatto sulle presunte amicizie con Putin, eccetera, sono attacchi strumentali?
Guardi,
assolutamente.
Io credo che prima del 24 di febbraio Berlusconi, come anche la Merkel e altri leader europei, hanno provato ad avere con la Russia un rapporto di leale collaborazione. E io credo che prima del 24 di febbraio, cioè dell'attacco all'Ucraina, questa posizione fosse corretta. Dopo il 24 mi sarebbe piaciuto vedere da parte di Forza Italia e del centrodestra una maggiore chiarezza. Prendo atto che oggi nel programma qualcosa è stato scritto, ma forse non basta.
Da un lato chiaramente il pericolo di un'ingerenza da parte della Russia nella campagna elettorale, nelle elezioni, dall'altro c'è chi invece vede un pericolo ad esempio in Giorgia Meloni, lo accennavamo, poi è spuntato quel video dove lei a 19 anni insomma aveva parole non troppo di condanna nei confronti del Duce. Secondo lei esiste realmente questo pericolo?
Ma guardi, questa è la posizione della sinistra e non è la mia posizione. Se Giorgia Meloni fosse votata dagli italiani, sarebbe il voto degli italiani a legittimarla. Io ho un'altra preoccupazione, che con Meloni Premier mi preoccupano i rapporti con l'Europa, mi preoccupa il piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse, in una parola il portafoglio degli italiani, perché purtroppo in questa stagione essere contro l'Europa, non aver votato il PNRR, proporre addirittura di rinegoziare il PNRR, vuol dire mettere a repentaglio delle risorse che servono per gli asili nido, per gli ospedali, per le scuole, per le infrastrutture, per le imprese, per la competitività di questo paese. E quindi la scelta di campo stavolta non è tra destra e sinistra, ma tra chi legittimamente vorrebbe Giorgia Meloni Premier e chi come Azione invece lavora per costruire una maggioranza che possa proseguire il lavoro di Mario Draghi, che incidentalmente è ritenuto a livello internazionale la persona più adatta per guidare una stagione, diciamo, economica e geopolitica così difficile come quella che stiamo attraversando. E mi pare che se siamo riusciti in 18 mesi ad approvare 21 riforme, a mettere ai blocchi di partenza altre 27 riforme che il Parlamento avrebbe votato se non fosse caduto il governo, io credo che questo lavoro non possa essere gettato alle ortiche e debba invece essere proseguito. E sicuramente Draghi è la persona più attrezzata per guidare l'Italia, per fare gli interessi dell'Italia in questo momento.
Ma vuole farlo? Avete avuto modo di parlarne con lui? Lo farebbe?
Perché no? Io credo che dipende da come andranno le elezioni. Anche l'altra volta non è che Mario Draghi ha chiesto di fare il Presidente del Consiglio. Mattarella lo ha sollecitato, visto che c'era una situazione molto complessa da affrontare, e Mario Draghi ha dato la sua disponibilità. Mai dire
mai. Al momento da Mario Draghi non c'è nessun segnale di apertura.
Tocca a noi, okay.
Lei dice vediamo.
Questione di una maggioranza.
Certo, quali saranno i risultati?
In ogni caso, io credo che la disponibilità di Mario Draghi, se ci fossero le condizioni di una maggioranza pronta a sostenerlo, potrebbe esserci, ma in ogni caso il metodo che ha utilizzato nel guidare il governo, l'agenda che è fatta di concretezza, di attenzione, ripeto, all'inflazione, al caro energia, al caro materie prime, ai problemi economici che gli italiani hanno, ecco, questo metodo e questa agenda devono proseguire, devono andare avanti, perché sono l'agenda dell'Italia, non sono l'agenda di una parte politica, è ciò che serve al paese per andare avanti.
È chiaro. Prima di salutarla le voglio dire quello che ha detto Silvio Berlusconi nei giorni scorsi su RTL 102.5 qui da noi, parlando della sua decisione di lasciare Forza Italia. Ha detto: ne ho preso atto con amarezza e con una delusione personale, mi chiedo verso i loro elettori come si sentono dopo essersi battuti contro la sinistra per tutta la vita. Questo è il punto che le voglio far commentare. Ora sono dalla parte della sinistra, dalla parte dei nostri storici avversari che insultavano loro e me. E non so se poi ha avuto modo di avere un chiarimento con Berlusconi, che cosa ne pensa di queste parole.
Intanto mi permetto di dire che i primi ad essere delusi sono esattamente gli elettori di Forza Italia, che non comprendono perché Berlusconi e Forza Italia abbiano scelto di seguire Salvini, che a sua volta era preoccupato dei sondaggi per la Meloni, e far cadere il governo. Quindi i primi ad essere stati traditi, ad essere stati delusi dalla scelta di Forza Italia di mandare a casa Draghi, sono esattamente gli elettori. Secondo, il terzo polo non sta con la sinistra. Noi abbiamo un posizionamento equidistante dalla destra, che ormai ha il suo baricentro in Giorgia Meloni e in Fratelli d'Italia, e dalla sinistra, che va a braccetto con Fratoianni. Siamo esattamente l'unica novità, il terzo polo rispetto a due posizioni dove ci sono coalizioni abbastanza contraddittorie. Noi siamo appena nati, è un partito sicuramente giovane, ma è un partito che ha scelto la coerenza rispetto all'agenda di Mario Draghi, che ha scelto la coerenza rispetto ai problemi degli italiani. Non promettiamo né la flat tax né il reddito di cittadinanza, ma un percorso serio fatto di fatica, di competenza, di riforme, che sono però indispensabili, perché in questa stagione non ci sono ricette miracolose, c'è un lavoro da portare a termine. Noi siamo pronti a rimboccarci le maniche e a portare a termine quel lavoro che Mario Draghi aveva iniziato e che serve all'Italia per agganciare la crescita. Ricordo che l'anno scorso, prima dell'attacco all'Ucraina, l'Italia cresceva di 6 punti percentuali ed è stata una profonda discontinuità rispetto al passato. Vuol dire che quella ricetta stava funzionando. Ecco, noi non vogliamo gettarla alle ortiche, vogliamo portarla avanti. Questo è il senso del terzo polo. E siamo
con Forza Italia, con Forza Italia
e del PD.
Beh, questo mi sembra evidente. Con Forza Italia è un capitolo definitivamente chiuso, o non esclude che magari in futuro?
No, è un capitolo chiuso, è stata una scelta per me molto dolorosa, però credo che se in questa legislatura 40 parlamentari se ne sono andati da Forza Italia e la delegazione dei ministri ha scelto di uscire da quel partito, forse non è che si può, come dire, far finta di niente. Evidentemente è Forza Italia che si è allontanata dai suoi valori, dal suo posizionamento, inseguendo Salvini, e io credo che questa scelta non sarà premiata neanche dagli elettori.
Grazie al ministro. Grazie Maria Stella Gelmini, Azione, in bocca al lupo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
8:58 minuti, dobbiamo ringraziare i nostri registi per quanto riguarda gli studi di Milano. Grazie a Enrico Aristarco, grazie a Pio Ingegno, grazie a Alessio Valentini in Sardegna, Barbara Sala,
Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Massimo Lonigro in diretta dalla Sardegna. Torneremo domani puntuale alle 6 in Non Stop News con una formazione un po' rimaneggiata perché ci sono le partenze, dovete rientrare in continente, ragazzi, mi dispiace, vi tocca.
Domani, con se calma. Tutto va bene, ci siamo. Anche con la nostra pagina politica che ci accompagnerà, come vi stiamo raccontando, fino al 25 settembre. E allora da Lonigro, Santarelli, Galletti e Sala è tutto. Ci risentiamo domani puntuali alle 6.
Ciao! Ciao.